5 e uno da Giovanni 6. Seconda Re 5. Per chi non la trova è dopo il primo re e poi c'è il secondo re. Dice così: Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui il signore aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo, forte e coraggioso, era lebbroso. Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa, dicendo: «Quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria gli disse: «Ebbene, vai, io manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì, prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestiario. Portò al re di Israele la lettera che diceva: «Quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra». Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: «Io sono forse Dio, con il potere di far morire e vivere, che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebbra? È cosa certa ed evidente che egli cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele». Naaman, dunque, venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: «Vai, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro». Ma Naaman si adirò e se ne andò, dicendo: «Ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore e del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, la Labane e il Parpa non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito?» E voltatosi se ne andava infuriato. Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta? Quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito». Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. Poi vi vorrei leggere da Giovanni 6. Dal verso 53. Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anche egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: «E questo parlare è duro, chi può ascoltarlo?» E Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse: «Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono». Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre». Questi due brani che sembrano così distanti e diversi, in realtà hanno in comune la fede. perché vi voglio parlare di questo argomento, perché ci sono persone nuove, persone che ancora non hanno fatto un passo verso il Signore, e anche per quelli che invece credono, che hanno fatto un passo di fede verso il Signore, che hanno preso la decisione di servire Dio, di seguirlo, abbiamo bisogno ogni tanto non solo di ricordarci della fede, ma di ricordarci che nonostante questo mondo sembra che vada contro Dio, nel senso che Dio non abbia le cose sotto controllo, ecco, in realtà ci dobbiamo ricordare che Dio ha tutto sotto controllo. Ci dobbiamo ricordare che il nostro Dio è un Dio vincitore, non è un Dio perdente. Dio ha stabilito certe cose, ha stabilito che le cose nel mondo debbano andare così. Non si possono cambiare, non si può pregare per la pace nel mondo, non ci sarà pace nel mondo. Gesù lo ha detto, io sono venuto a mettere divisione tra padre e madre, tra figlio e figlia, insomma, a dividere anche le famiglie. Certo, non nel senso cattivo per odio, ma nel senso di fede. Perché le famiglie si dividono perché uno è credente e si converte a Dio e l'altro no, perché si abbandona alla religione originaria, da dove siamo arrivati, da dove siamo partiti, dice, tu cambi religione. E quindi le famiglie si spaccano, si dividono, magari non in modo eclatante qua in Italia, ma anche in Italia, ma all'estero anche di più, si rischia la vita a diventare cristiani, le famiglie, i propri genitori ti uccidono, è cronaca recente di quella ragazza che ora non ricordo come si chiama, che il suo zio lo ha ucciso, perlomeno sembrerebbe così, sì, lei, e i genitori erano d'accordo, perché la religione divide. Certo, lì era un caso diverso, lei non si è convertita, sembrava che volesse insomma fare un po' la vita mondana di quelle delle ragazze della sua età, ma vedete come la religione a volte chiude e non apre nemmeno ai rapporti familiari, il proprio figlio, la propria figlia. E quindi di fronte a queste cose possiamo rimanere smarriti, possiamo cominciare a chiederci dove sia Dio, perché Dio permette certe cose, ma se Dio c'è perché permette queste cose? Perché Dio è buono e ci lascia liberi, ecco perché permette queste cose, perché non è che è d'accordo e le vuole, ma le permette perché ci lascia stare. Se noi non vogliamo Dio, Dio mica ci obbliga, è un Dio rispettoso il nostro, è un Dio che ci ama a tal punto che non ci forza, se non sarebbe amore, sarebbe violenza. Quando un uomo prende a forza una donna è violenza, ma se tutti e due sono consenzienti è amore, e Dio ci rispetta e aspetta il nostro consenso. E allora cosa succede? Succede che Naaman, come abbiamo letto nel primo brano, lui sta male, è lebbroso, ha una condanna a morte sulla propria vita, no? È condannato, sa che deve morire, magari non sa quanto tempo può passare, ma sa che da lì a breve tempo, o comunque dopo un po' di tempo, morirà, e morirà di lebbra, e sarà un peggioramento continuo, e sarà una malattia atroce la sua, è un condannato a morte. E però riceve una parola di speranza, dice, se c'è un uomo in un posto qui del mondo che se vado da lui mi guarisce. Informa il re e gli dice, vai pure, ti do il permesso. Questo prende parte e va incontro a quest'uomo che lo doveva liberare, e si fa delle idee per la strada, si comincia a fantasticare. Se noi avessimo un male incurabile non ci si fa le nostre fantasie, vado da quel dottore, me ne hanno parlato bene, chissà, poi mi fa questa analisi, poi sento un attimino che cosa mi dice, cosa devo fare, come mi devo muovere, poi a seconda di quello che mi dice ci si fa le nostre idee. E lui uguale, si era fatto le sue idee, dice, ecco, ora arrivo là, lui mi viene incontro, agita le mani su di me, sulla parte malata, mi guarisce. Perché fa queste idee? Perché ha queste idee? Fa questi pensieri? Perché dentro di sé ha un'idea fissa di come debbano funzionare certe cose. Forse lo ha visto fare ai maghi, agli incantatori, a quelli del suo regno, di Siria. Forse la sua conoscenza era questa. Dice, gli altri fanno così, sicuramente anche lui farà così, invoca il suo Dio. E non si rende conto che invece Dio fa come gli pare. E quando arriva, che incontra Dio, potremmo dire incontra l'uomo di Dio, l'uomo di Dio non si presenta nemmeno. Gli manda un servo, un ambasciatore, un qualcuno, insomma, al posto suo, e gli dice: guarda, mio signore ha detto di buttarti 7 volte nel Giordano. Sì, va, eccolo lui, ora. Io vengo qua, fo tutti sti chilometri e poi mi devo buttare in quest'acqua sudicia e ce l'ho meglio io nel mio paese l'acqua. Ma guarda te ora, se io devo stare dietro a questo, e io che pensavo, questo viene, mi guarisce, ma che, via, via, e va via. I suoi servi gli dicono: ma senti, se tutto sommato, se ti avesse detto no, chiesto di fare una cosa difficile, di scalare una montagna tirandoti su con le mani, qualche cosa di complicato, dice, l'avresti fatto. E beh, tanto più ora, ti ha detto di buttarti 7 volte nell'acqua, insomma, non è neanche difficile, provaci. Quanta fede potrà aver avuto mai quest'uomo? Direi punta. Perché insomma, dice, vabbè, proviamo, o me l'ha detto, è un tentativo, alla fine non è che ci credo, però proviamo. E questo si butta 7 volte e esce fuori, dice che era guarito completamente. Completamente. E la sua poca fede in quelle che erano, diciamo così, le indicazioni, da cosa derivava? Da una cattiva conoscenza di come Dio si muove, da una cattiva conoscenza di Dio, da un modo da una presentazione sbagliata che gli avevano fatto di questo Dio, che secondo lui si doveva muovere così. Questo Dio avrebbe mandato il suo unto, che gli avrebbe agitato la mano sopra, ma onestamente non è quello che cerchiamo un po' anche noi oggi a volte. Vado da quello, mi faccio fare la preghiera, mi impone le mani, è anche giusto, è biblico, Però rischiamo di mettere davanti la gestualità, i modi di fare. Ah, dice sì, vabbè, ma quello, vada, va, non fa, non prega, non alza le mani, non dice, e cosa c'entra? Non è quello che fai, è Dio che guarisce, in ubbidienza alla fede, però. Infatti, non sarebbe stato guarito Naaman se non si fosse buttato nell'acqua. Fede o non fede, il fatto che lui lo ha compiuto, quello che gli era stato detto, ha dimostrato, anche se non proprio al massimo la sua fiducia, ha dimostrato fiducia, ha ubbidito a quello che gli era stato chiesto. Perché vedete, che cos'è che ha guarito Naaman? L'acqua? L'acqua non purificava certo, era più sudicia di quell'altro. Cos'è che ha salvato Naaman? Il fatto che lui ha creduto alle parole? È solo quella. L'ubbidienza ha salvato Naaman. Ma un'ubbidienza data dal fatto che Dio stabilisce delle cose, Dio stabilisce delle regole, Dio stabilisce cosa fare, e se facciamo quelle cose, le cose funzionano. Non perché in quelle cose ci sia una particolare santificazione, una particolare magia, o chiamiamola come vogliamo. Non è quello che fai, è quello che Dio ha detto di fare che conta. Non perché è qualcosa di particolare il fare, non so se mi spiego, non è l'azione, ma il fatto stesso che Dio ha detto che guarisci se la fai, tu guarisci se la fai. Che sia facile o difficile, che sia giusto o sbagliato, che sia come la pensi te o come non la pensi te. Se fai quello che Dio ti dice, guarisci. Allora, vediamo che nella nostra vita ci mettiamo 1000 paletti, 1000 dubbi. Se ci ricordiamo che quando non eravamo convertiti, sì, però Dio è così, Dio è cos'ha, si è sentito tanti discorsi, tante cose... ma poi ci vengono i dubbi, ma se Dio esistesse non permetterebbe queste cose, ma se davvero Dio dice di fare queste cose, ma perché non succedono? È semplicemente perché non ci crediamo, perché non le facciamo. Vogliamo avere sempre tutto sotto controllo, vogliamo sempre, abbiamo paura magari che gli altri ci imbroglino. È troppo facile così, dov'è l'imbroglio? È troppo facile. Io ho avuto persone che mi hanno detto così, dice, se costa poco vale poco, è troppo facile, c'è qualcosa sotto. Che c'è sotto? Non c'è nulla sotto, funziona così. Ma non ci si crede, così come non ci credeva Naaman, non lo voleva fare. Nemmeno noi, perché ci facciamo le nostre idee. Ma non conosco abbastanza, chissà se mi vogliono imbrogliare questa setta, questa religione nuova, chissà che cos'è. e ci blocchiamo di fronte alla manifestazione di Dio e della sua guarigione, della sua presenza nella nostra vita, perché ci lasciamo in qualche modo sviare dalle nostre idee. Ma io, dice, non conosco abbastanza. Ma neanche Naaman conosceva, doveva solo ubbidire. Doveva solo fare quello che gli era stato detto di fare e sarebbe stato guarito. Non c'era bisogno di studiare la lingua, non c'era bisogno di fare chissà che cose, solo ubbidire. Gli hanno detto di fare questo, te fallo. Poi, se è vero, se non è vero, se funziona, prova. E abbiamo fatto in un certo senso così anche noi. E però nel cammino, e poi dopo, di nuovo, abbracciamo magari una religione, un certo modo di pensare, un certo modo di fare, prendiamo le abitudini di una certa chiesa, e dopo cominciamo con i nostri occhi a rivedere di nuovo sotto la religione. Ci liberiamo e poi ci rimettiamo schiavi di nuovo di regole e di cose che ci impediscono di vedere come Dio si muove nella vita degli altri e ci impediscono di vedere il bene in questo mondo. Ci impediscono di vedere il buono in questa confusione di questo mondo. Perché c'è del buono, sapete qual è il buono di questo mondo? È il fatto che dimostra che Dio aveva ragione, perché Dio ha stabilito che negli ultimi tempi ci saranno confusioni, ci sarà confusione, ci sarà agitazione dei popoli, ci sarà angoscia. E quanta gente, non lo so se voi la conosco solo io, gente angosciata, c'ho amicizie strane, ma penso che tutti, qualcuno parlando di questo mondo, dice: ma che mondo, ma qualcosa deve succedere. Io lo sento dire anche in giro, anche ai supermercati, se ne parla a volte, dice: ma un po' andare avanti così, qualcosa deve succedere, perché, o che mondo è così? Il clima, un disastro totale, disastri naturali, disastri non naturali, rivoluzioni a qualsiasi titolo, non solo politici, ma rivoluzioni religiose, rivoluzioni a livello di sindacati, rivoluzioni ora per i vaccini, avete sentito a Roma la confusione, rivoluzione per tutto c'è manifestazioni, dissensi, non ci va più bene niente. Questa è tutta la preparazione per la parte finale della scrittura e in questo c'è la nostra gioia. Rallegratevi, rialzate il capo perché la vostra redenzione è vicina, dice il Signore. E noi ci guardiamo i piedi, ci guardiamo le scarpe, ci diciamo: ma e qui come va a finire? Come va a finire? Io come va a finire qui non lo so, ma so come andrà a finire là. E di questo io devo esserne certo. Dice: ma chi te la dà la certezza? Sei un credulone? Sì, sarò un credulone, ma credo alle parole di Dio. Essere creduloni nelle parole dell'uomo? No, ma nelle parole di Dio sì. Siamo disposti a metterci la vita nelle parole di Dio? Forse non tutti, non è per metter pesi questa domanda, è solo per dire che però un uomo l'ha fatto, Gesù. Ha messo la sua vita nelle mani del suo Dio e ha dichiarato che anche noi, se crediamo in Lui, avremo la vita come Lui. Ma chi ce la dà la garanzia che Gesù è risorto? La scrittura. Dice: ma qui l'hanno scritta, ma chissà che è. No, no, è storia. Gesù è esistito storicamente, è stato dichiarato che è esistito Gesù. Non è questione di fede, questo è un personaggio storico. Solo che questo personaggio storico, sempre da testimoni oculari, è stato visto risuscitare e soprattutto è stato visto andare in cielo vivo. Vivo, Gesù è vivo. La garanzia delle sue parole, che le sue parole erano verità, è il fatto che è risuscitato, è vivo, è salito in cielo. Se fosse stato un bugiardo, io non l'avrebbe accolto, perché Dio è verità. Ma il fatto che Dio ha risuscitato Gesù e se l'è portato con sé significa che anch'io ho speranza, perché se Gesù mi ha detto: se credi in me tu sarai salvato, e lui non è un bugiardo perché Dio lo ha preso, quindi vuol dire che era giusto, se no non l'avrebbe preso, così vuol dire che se io ci credo io farò la stessa fine di Gesù, non nella morte ma nella vita. E quindi in questo mondo, in questa confusione, in questa lontananza, potremmo dire, da Dio, vista però come religiose, come religiosità, come religione, dimentichiamoci di quelle che sono di quella che è anche in un certo senso la nostra formazione. Certo, le basi no, ma stacchiamoci un po' da quella che è il nostro modo di guardare le cose della Chiesa. Cambiamo il nostro sguardo, il nostro modo di vedere. Guardiamo al di là di quella che è l'apparenza delle cose. Quando qualcosa non ci torna, non ci è chiara, quando qualcosa ci sfugge, chiediamo al Signore che ci riveli le cose come stanno veramente. perché dietro a manifestazioni strane ci può essere il nemico, ma dietro a manifestazioni strane ci potrebbe essere Dio, che vuole cambiare certe cose. Ma noi a volte lo impediamo. E no, perché signori, bisogna comportarsi così, bisogna fare così, la regola è questa, mi hanno sempre insegnato così, e quindi stanno sempre insegnando così, forse è l'ora anche di cambiare. Nel Nuovo Testamento invece c'è Gesù che dice una cosa strana: chi mangia la mia carne, beve del mio sangue, dice, non morirà ma vivrà in eterno. Ora qui si aprirebbe un dibattito che non è qui la sede, ma di quelli che credono che la Bibbia sia una cosa da prendere letterale e di quelli che all'opposto dicono che la Bibbia è tutta una finzione per spiegare magari certe cose. Io credo che ci sia un equilibrio nella parola di Dio. E in questo caso Gesù stesso lo dice. Dice, queste mie parole sono spirito e vita. La carne non conta nulla. Quindi non è che si deve mangiare la carne del Signore Gesù, come magari alcuni anche credono, non mi vorrei sbagliare, credo anche la religione cattolica, crede che nel momento che facciamo la Santa Cena, la cena del Signore, il pane diventa il corpo di Cristo e il vino diventa sangue. Non è quello, dice la carne non conta nulla, non è quello il senso è lo spirituale, dice Gesù, l'ho letto, no? O c'è scritto solo nella mia versione, leggetemelo. Dice, queste parole che io vi dico sono spirito e vita, quindi non va preso letteralmente, va preso il senso di questo mangiare la carne di Cristo. Ma che vuol dire mangiare la carne di Cristo? Cosa vuol dire bere il suo sangue? Vuol dire quello che ha fatto Naaman. Vuol dire credere alle sue parole, credere che la sua vita è sufficiente a dare vita alla mia di vite. La sua opera, quindi il suo dare se stesso, il suo dare la sua carne in sacrificio, il suo versare il suo sangue, diventano in me che credo vita. E se io credo, il credere è qualcosa che viene da dentro, è come se mi cibassi di Dio, di Gesù, è come se io mangiassi, lo mettessi dentro di me, ma non fisicamente, spiritualmente. Ci devi solo credere. E fallo questo passo. E se non ci credi alla Chiesa, non credi alle cose, ma credi almeno a Dio, credi a Gesù, nella tua casa, nella tua camera, quando sei per conto tuo, e prega al Signore, digli, Signore, ma se tu ci sei, io voglio incontrarti, voglio conoscerti, io voglio fare questo passo, ti invito nella mia vita, ti invito ad entrare nella mia vita, perché ho bisogno di un punto di riferimento. Perché ho bisogno di un punto fermo nella mia vita, perché ho bisogno di equilibrio nella mia vita, ho bisogno di un esempio nella mia vita, ho bisogno del tuo intervento, Signore. Facciamola questa preghiera, e anche se siamo già convertiti, il fatto di essere convertiti già una volta non è che ci esenta da questo tipo di preghiera. Rinnoviamo alla nostra anima il ricordo di quello che abbiamo stabilito fare per Dio, seguirlo, crederci. Chi avrà perseverato fino alla fine in cosa? Nel credere sarà salvato. Chi avrà creduto, nel senso di continuato a credere fino alla fine, sarà salvato. Continuiamo a credere. Come diceva Davide, anima mia, loda l'Eterno. E lo diceva quando non aveva voglia di lodare, quando si sentiva lontano da Dio. Ho letto proprio una settimana, una cellula, il Salmo 22. È il Salmo di Gesù che è crocifisso e inizia proprio: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vi ricordate le parole di Gesù? Dio mio, perché mi hai abbandonato? E anche qui c'è stato fatto un sacco di teologie e discorsi, ma semplicemente andiamoci a rileggere quel salmo e vediamo se Dio ha abbandonato Gesù in quella condizione oppure no. Vediamo quel salmo di cosa ci parla. Non ve lo leggo, ve lo leggete voi a casa. Salmo 22. E troverete fede in quel salmo. Troverete che in qualche modo un uomo crocifisso che ha dichiarato la vita eterna, ha dichiarato guarigione sulle persone e quelle guarivano, ha dichiarato la libertà dai peccati, la libertà dalle malattie, dalla schiavitù, di tante cose, il Signore ha liberato lui, quella persona lì, muore. E viene naturale pensare, ha salvato altri, salvi se stesso e ci crediamo che lui è figlio di Dio. Che fa? Bada un Dio come muore. Non può essere Dio se muore, no? Dio è vita. Invece funziona proprio così. Dio muore. Il Dio della vita muore. E però ci dimostra che aveva ragione. Perché poi risuscita. La morte è stata sconfitta. La morte è qualcosa che finirà. E allora ritorniamo un attimo a Naaman. La sua condanna a morte era lebbroso. Ma scusate, perché noi si parla di condanna a morte, di male incurabile, quando ci viene i tumori, a chi viene, già ci siamo preoccupati. E certo siamo preoccupati, io sarei il primo a preoccuparmi. Sono uno anche abbastanza ansioso in queste cose. Però se riflettiamo con la testa, non con il cuore, i sentimenti, quello che proviamo, la paura, quello non conta niente, ora non è questo l'argomento. Ma con la logica ora, con il ragionamento, proviamo a pensare. Chi sono i condannati a morte? Non siamo tutti? Chi conoscete che da quando è nato non è mai morto? Da 1000 anni, che vive da 1000 anni. Io conosco gente in vita, questi che siamo noi, ma prima o poi moriamo, prima o poi dovete morire tutti. Io no, no, dovete morire. Prima o poi si deve morire tutti. Allora, nel momento in cui nasciamo, siamo condannati a morte, o sbaglio? Allora, o malattia, o incidente, o vecchiaia, è sempre morte è. E ci sentiamo come Naaman, a volte, impauriti, non sappiamo dove andare a cercare la salvezza da qualche parte. Ho sentito che c'è uno laggiù, ci vado. E non importa andare lontano, perché Dio è venuto fino a te. E se sei qui oggi, puoi ascoltare questo. Dio che ti dice, sono qui accanto a te, io sono la vita. Sì, ma che devo fare per vivere? Credere. Credere in cosa? Credere che io ti do la vita. E come si fa a credere? Che garanzia ce n'ho? Nessuna, ti devi solo buttare. 7 volte. Sì, ma qual è la garanzia? Che non esco bagnato e basta. Ce l'hai la garanzia, ti devi buttare. Nessuno ti ha la garanzia, se non è fede. E io come fo a credere che non mi prendete in giro? Non lo sai, è così e basta, è fede. Ci credi, punto. Dopo vedrai. Dopo che hai creduto e hai fatto il passo, puoi credere. Credere con la prova. E prima la prova non ce l'hai. E quindi ricordiamo le nostre vite, che la fede è quella che dobbiamo coltivare, la fede è quella che dobbiamo in qualche modo sostenere, è quella roccia, è quel punto fermo dal quale non possiamo in qualche modo allontanarci. Teniamola, è il nostro tesoro. Cosa resta della nostra vita se perdiamo la fede? Se non c'è più la nostra, se non ci fosse stato per Naaman la speranza di guarire, che ne sarebbe stato della sua vita? Avrebbe ancora combattuto come il grande condottiero lì della Siria? Dove le avrebbe trovate le forze? Non le forze fisiche, ma anche morali. Cioè, ma che me lo fa fare? A che mi serve andare, combattere, distruggere? E poi per cosa? Per quale gloria? Che tanto da qui a poco devo morire. Per cosa mi alzo la mattina, vado al lavoro, faccio, mi impegno, mi do da fare? Per cosa? Per comprarmi una macchina e poi fare cosa? Morire? Per comprarmi una bella casa e poi lasciarla ai prossimi che vengono dopo di me? Qual è l'obiettivo della nostra vita? Qual è lo scopo della nostra vita? Senza la fede siamo morti, ma morti dentro prima ancora. Morti dentro non solo spiritualmente, ma anche come scopo, come obiettivo, come senso di questa vita. Che scopo ha la vita se tanto alla fine moriamo? Lo diceva l'Ecclesiaste. Mangiamo e beviamo, divertiamoci ora il più possibile perché tanto dopo è tutto finito. Se fosse vero questo, che dopo non c'è niente. Che senso ha comportarsi bene? Se dopo la vita non c'è nient'altro, io vengo a casa vostra, rubo tutto, cerco di stare il meglio possibile ora, cosa me ne frega, dopo non c'è niente. Che senso ha vivere bene, umilmente, onestamente in questo mondo? Se tanto dopo non c'è niente. Meglio approfittarsi, stare meglio ora, meglio possibile, tanto dopo. No, non vi torna, a livello di ragionamento logico, non di fede o di religione, proprio di logica. Che me lo fa fare di essere onesto e soffrire magari in fondo al mese, non so come arrivarci? No, rubo, sto bene, arrivederci. E invece ci perdiamo in queste cose. Ricordiamoci invece della fede, è quello che ci dà la forza, è il Signore che ci dice ti vogliono prendere la tunica, dagli anche il mantello, perché abbiamo imparato che la cosa importante è la fede. Abbiamo imparato che le cose importanti non sono quello che abbiamo o che non abbiamo, il lavoro che facciamo o che non facciamo, non è importante quante amicizie abbiamo o quante non ne abbiamo o se siamo ricchi o poveri, è importante che io ho un senso nella vita, è importante che ho uno scopo, che sono amato da Dio e andrò con Lui per l'eternità. Non c'è un'alternativa, o meglio l'alternativa c'è, ma è la conseguenza di andare con Dio o non andare con Dio, è all'inferno. E non è che dirò, ah, io preferisco andare all'inferno, mi ci diverto, si fa baldoria. Non è una baldoria all'inferno, perché all'inferno sei solo. Io non so come è l'inferno, ma la Bibbia parla di zolfo, e lo zolfo fa un fumo nero, mi hanno detto, non ho mai provato, ma questo fumo nero fosse vero, per come mi hanno detto, dice, provate, se qualcuno di voi a casa dice, fa una fumata nera, immaginatevi di essere immersi in un fumo nero, siete soli, non vedete nessuno, intanto però state soffrendo, con una speranza, un giorno finirà, no, lì non c'è più neanche la speranza che finisca, in questa vita c'è la speranza che il male finisca, che la sofferenza finisca, che un giorno finalmente morirò e mi libererò di tutte queste sofferenze, ma quando vivi in eterno, come speri di finire? Non finirà più, sarà un patire continuo. Tutti i giorni, minuto dopo minuto, anno dopo anno, secolo dopo secolo, per millenni, per miliardi di anni, per sempre, soffrire. E non avere quella speranza dentro di dire, guarda, prima o poi finirà. No, la speranza all'inferno non c'è. Ti gira all'indietro e c'è quel ricordo, dice, ho avuto l'opportunità e non l'ho colta. Mi era stato detto di crederci e non ci ho creduto. Mi avevano detto di tuffarmi in quell'acqua e non mi ci sono buttato. E sarai per sempre, saremo, se andremo all'inferno, saremo per sempre condannati a ricordarci quel momento che non abbiamo colto. Perché? Perché non abbiamo avuto paura a provare. Non voglio lasciarvi però angosciate, non voglio lasciarvi con il peso. Voglio invece lasciarvi come Gesù ci ha lasciato. Chi crede in me ha vita eterna. Chi crede in me, chi mangia del mio della mia carne, chi beve il mio sangue, ha la vita in sé. Perché io ho la vita, perché Dio mi dà la vita. E credo in Lui, io faccio quello che vuole Lui e ho la vita del Padre in me. E chi crede in me ha vita in sé. Abbiamo la vita eterna dentro di noi. Viviamo questa vita con questo obiettivo, con questa speranza. Dio ti ama. Solo ci si deve credere. È semplice. Non è difficile. Chiudo e tutto questo mondo complicato acquisterà una prospettiva differente nella nostra vita. Magari saremo anche scossi e un po' sballottati, ma non spinti in qua e là contro le rocce o contro il disordine, il caos mentale interiore, no. In qualche modo, se anche siamo sballottati e ci viene un po' l'angoscia, ci viene la paura di questo mondo, sappiamo dentro di noi, ma il Signore ha tutto sotto controllo. Io sono agitato, io mi sento spinto in qua e là, io non so cosa aspettarmi dal domani, ma sono nel Signore. Questo sia la nostra forza, la nostra roccia ferma e contiamo sul fatto che Dio è dalla nostra parte, non è contro di noi. Non è un Dio lì pronto a fucilarci se sbagliamo, è un Dio pronto ad accoglierci se crediamo a Lui, questo sì. È lì pronto ad ascoltare che noi gli chiediamo aiuto. Signore, ti invito nella mia vita. E il Signore viene, è già lì pronto, è accanto a te. È accanto a te che non sei credente, è accanto a te che sei credente, per incoraggiarti e ricordarti in chi abbiamo creduto. Il Signore ci benedica. Vogliamo prenderci ora due minuti, volevo invitare la Silvana e la Carmen qui davanti, se per favore venite su.